Bene, allora, andiamo con la nostra lettura gabbiana. Dunque, volevo dire, se eravate d'accordo con il programma, allora, questa settimana finiamo qua, poi la settimana prossima c'è Pasqua, no, sì, questa c'è Pasqua, la settimana prossima c'è vacanza, e poi avremo ancora 5 settimane o 6? Non lo so. E, nel senso che mi piacerebbe che voi riusciste a leggere durante le vacanze il pasticciaccio, un po' complessivamente, e poi quindi farvi un'ultima lezione sul pasticciaccio dopo le vacanze, soprattutto sugli aspetti linguistici e anche strutturali, non sono veramente facili da cogliere. E poi potremo leggere a partire dunque dalla settimana successiva, che sarà l'ultima settimana di aprile, il Libera Nostra Mano di Meneghello, a cui potremo dedicare però solo 5 settimane, pazienza, del resto insomma sì, che è molto più semplice dal punto di vista strutturale, quindi ci riesce più facile affrontarlo in tempo più ragionevole. Siete d'accordo, faremo così. E volete che vi compri il libro? Sì. Sì, costa, quanto costa? Poco?
7 euro, credo.
7 euro, sì. Allora vi scrivo qua. Quante copie ve ne compro? Una sola? No, dai, compratelo.
Io ce l'ho già.
Brava. Qualcuno ce l'ha già? Ah, però, brave. Vabbè, ne compro solo una allora.
Posso darlo secondo io se
tu. Anche lei avrebbe bisogno, va bene, compro una. Non me lo scrivo perché tanto l'ho perso questo foglio qua, ma me lo ricordo. Ci ricordiamo. 3 coppie. Benissimo. È un libro molto bello, un libro a nostra mano, quindi. Poi per quanto riguarda l'esame scritto, che verte appunto su questo programma, ma per alcuni di voi anche su quello boiardesco, comunque in ogni caso io senza stare tanto a guardare vi darò 2 titoli e tra i quali potrete scegliere liberamente, anzi ve ne darò 3. Un'analisi di testo del pasticciaccio, un'analisi di testo di Librano Assamalo e poi dall'altra parte un'analisi di testo di un passo boiardesco e potete poi scegliere liberamente. Ovviamente quelli che non hanno frequentato Boiardo non sceglieranno Boiardo, ma in ogni caso siete liberi di scegliere. Che sia così o devo darvi 2 scritti? No, 1 scritto avete, vero? Sì. Va bene. Allora, dunque, la settimana scorsa con Emilio Manzotti avete, insomma, vi ha letto un passo bellissimo del capitolo 8, cioè il famoso sogno del maresciallo. Topazio, eccetera, un passo bellissimo su cui però adesso non torneremo. Allora, naturalmente non dimentichiamo che la costruzione del pasticciaccio è una costruzione interrotta, che quindi il romanzo noi ne vediamo, insomma, vediamo una parte della sua costruzione, una parte grande, importante, ma certamente non tale da non lasciare dei vuoti evidenti nella struttura. Adesso, al di là di cogliere, come cercheremo di fare oggi, la soluzione del giallo, non c'è dubbio che tutta una parte importante viene a mancare e che riguarda sostanzialmente, a partire da un'intuizione di Don Ciccio Ingravallo che leggeremo oggi, tutto un movimento deduttivo che nasce da questa intuizione. Il romanzo sostanzialmente si chiude nel capitolo 10 su una intuizione di Gravaldi, che che lo porta vicino forse alla risoluzione del mistero. Da un punto di vista strutturale, naturalmente noi sappiamo dalle lettere di Gadda che Gadda pensava di scrivere altri 5 capitoli. Quindi diciamo che ci troviamo di fronte, che possediamo 2/3 del giallo e che 1/3 invece manca. Quindi molto, ecco. I 2 capitoli centrali, il capitolo 8 e il capitolo 9, il capitolo 8 e il capitolo 9, in queste ipotesi risulterebbero come capitoli centrali dell'opera. E sono interessanti questo capitolo 8 e questo capitolo 9 perché l'eroe di questi 2 capitoli non è più Ciccio Ingravallo, ma come abbiamo visto nella lezione della settimana scorsa, è il famoso maresciallo Pestalozzi. E in più il capitolo 8 e 9 sono ambientati non a Roma ma nella campagna romana, vicino a Marino, questa piccola cittadina di origine medievale in cui c'è una tenenza dei carabinieri, cioè in cui c'è un comando dei carabinieri. Il comandante dei carabinieri è un altro personaggio molto buffo, cioè il brigadiere Santarella. Possiamo farci molte domande sulla costruzione futura del pasticciaccio, se Gadda avesse avuto la forza di chiudere il pasticciaccio. Quanto spazio sarebbe stato ancora lasciato al Pestalozzi, per esempio, oppure i capitoli 8 e 9 dovevano risultare come l'epopea del Pestalozzi e poi nel capitolo 10 si sarebbe ritornata all'indagine guidata da Ciccio Ingravallo? Non lo sappiamo, non abbiamo notizie specifiche su questo. Possiamo immaginare che forse Pestalozzi sarebbe rientrato in causa. Certamente nel capitolo 8 e 9 Pestalozzi ha una funzione, come vedrete, importantissima nella soluzione del giallo. Vi ricordate che all'inizio Ciccio Ingravallo era molto incerto se collegare o meno i 2 delitti, cioè il furto della casa della contessa Venegazzi con la barbara uccisione della signora Liliana. Secondo Ciccio Ingravallo il primo era evidentemente un furto di destrezza, una rapina fatta da un ladro abile e coraggioso. La seconda, visto la ferocia del delitto, non poteva essere legato soltanto appunto a qualcosa che era andato male nel tentativo di furto, ma a qualcosa di più grave, insomma, qualcosa legato in qualche modo all'amore o al desiderio o all'ossessione o qualcosa di questo genere. Qualche indizio della costruzione del romanzo ce lo dà il giallo tratto dal romanzo, giallo peraltro tratto non dal romanzo nella sua veste definitiva, che definitiva non è, ma che è l'ultima veste data dallo scrittore, ma il giallo, vi ricordate, è tratto invece dalla prima versione del pasticciaccio, quella apparsa nella rivista di letteratura. Quindi una versione più breve, fatta da soli 5 capitoli, quindi estesa alla metà della redazione che noi stiamo leggendo, in cui tuttavia il 4 e il 5 capitolo nella prima versione sono diversi poi dalla versione che stiamo leggendo. Cioè Gadda intervenne nel 4 e il 5 capitolo anche sul piano della struttura dell'intreccio. Ora, il film abbiamo visto, come abbiamo visto la settimana scorsa? Sì, il film abbiamo visto la settimana scorsa, non tutti potevate esserci, un film che ho trovato piuttosto diverso dal romanzo, anzi molto diverso, però un film molto affascinante, un giallo molto ben recitato, molto ben interpretato, in cui la struttura narrativa è sostanzialmente in gran parte diversa da quella che stiamo leggendo. Non so se chi c'era è d'accordo su questo. Io fra l'altro purtroppo ho visto soltanto la seconda parte, per cui ma ad esempio alcune figure, alcuni personaggi del romanzo sono a mio avviso semplificati nel giallo, e parlo soprattutto del marito di Liliana, Remo, che fra l'altro è interpretato magnificamente, ma che ha un ruolo più ambiguo nel film di quanto abbia nel romanzo, come lo leggiamo noi, cioè più ambiguo, non più complesso, più ambiguo in senso etico, nel senso che nel film sembra davvero un poveraccio che si è fatto adescare da una cameriera, un uomo corrotto, mentre nel romanzo, come lo leggiamo noi, questo non, se è vero, non si è ancora rivelato. Sembra piuttosto una brava persona, Remo Balducci. E l'altra figura che invece è, direi, del tutto cambiata, è quella del cugino Valdarena, che nel film è un vero, come potremmo chiamarlo, sfruttatore della cucina, sfruttatore delle donne, una specie di pseudomedico che mette su uno studio con i soldi della cugina e che ha anche un rapporto molto ambiguo con il marito della cugina, con Remo. Interessante anche come sia stata mutata sostanzialmente la figura del commissario Cincin Gravallo, che nel romanzo è una specie di alter ego di Gadda stesso, un uomo brutto, sapete che Gadda era piuttosto brutto, e certamente intimidito e in difficoltà con l'elemento femminile, mentre nel film ci troviamo di fronte alla figura di un uomo affascinante e tutt'altro che in difficoltà col conte femminile. Quindi anche questa è una trasformazione molto curiosa, forse legata appunto alla necessità del film di avere un eroe non soltanto positivo, ma anche in qualche modo ammirevole, mentre Ciccio Gravallo è un eroe positivo, ma come dire, con molti vuoti, oltre alle sue ossessioni filosofiche e alle sue manie. Quindi è interessante vedere come il film è stato ricostruito anche in una prospettiva di successo del pubblico, insomma, per cui alcuni elementi gaddiani sono stati molto semplificati. Tuttavia è interessante vedere nel film, direi, la struttura narrativa, perché nel film la struttura narrativa è compiuta. Allora, le indagini in un primo momento vanno soprattutto in direzione della famiglia Balducci, cioè del marito e del cugino. E i due maggiori indagati sono il marito e il cugino. E una ragazza bionda che corrisponde... A chi corrisponde la ragazza bionda? Alla cameriera? Alla cameriera, sì. Una bellissima ragazza bionda che noi scopriamo essere l'amante di Remo Balducci. Continua a vivere in casa ed è l'amante di Remo Balducci. Quindi si può pensare che Remo Balducci abbia ucciso la moglie per liberarsi della moglie, oppure che via di seguito. Però questa prospettiva, questa serie di indizi porta su una falsa pista, insomma. E Cicci Gravallo capisce invece che alla fine che non è così e che invece deve andare in un'altra linea. E l'altra linea riguarda invece un'altra delle favorite della moglie, che nel film è interpretata da Claudia Cardinale, e che, se non sbaglio, la vecchia cameriera o la vecchia pseudonipote precedente a quella, alla ragazza bionda, che poi nel frattempo si era sposata. E l'assassino di Liliana Balducci è appunto il marito di questa ragazza, marito, il fidanzato di questa ragazza, che essendo scoperto dell'appartamento, appunto dall'arrivo di Liliana, Liliana si mette a gridare e lui, perdendo completamente il controllo, la uccide. Ed è certamente diversa questa struttura dalla struttura del romanzo. È come se Gadda a un certo punto, consapevole di non riuscire poi a finire il suo romanzo, sciolga gran parte della complessità del romanzo, risolvendo la struttura molto complessa del pasticciaccio in una struttura più semplice e adattandola alla prospettiva di un film, insomma, no? C'è un processo di semplificazione e di razionalizzazione, e mi ha lasciato abbastanza, comunque vedendo il film mi ha lasciato stupito non soltanto la differenza nella rappresentazione dei caratteri, ma anche sostanzialmente la diversa organizzazione narrativa. Ma certo, ci troviamo di fronte a delle modalità rappresentative molto diverse, perché il romanzo, ve ne siete accorti leggendolo, tende a questa difficile sintesi, che a volte è veramente difficile anche secondo effetti estetici di grandissima potenza, tra la necessità di una costruzione progressiva del senso, cioè tra la necessità di uno sviluppo delle azioni, una a causa dell'altra, come è tipico di un giallo, e l'espansione laterale, che è un'espansione descrittiva, per esempio, commentativa, lirica, e quindi un romanzo che avanza, però mentre avanza è continuamente sottoposto a delle tensioni che tendono invece a dilatarlo e a dilazionarne la progressione narrativa. È una specie di doppia costruzione, insomma, una in avanti e una laterale. E progredendo il romanzo sembra che questa costruzione laterale sia sempre più potente, come vedremo nei capitoli. Per cui direi che mi piacerebbe molto, come esercizio, come penitenza da fare per la Settimana Santa, vi leggeste davvero il romanzo a fondo, prendendovi anche delle osservazioni, degli appunti, e poi potremo fare una specie di lezione seminariale la settimana dopo, la settimana dell'inizio delle lezioni, per rivederne, provarne a tracciarne anche un diagramma narrativo, insomma, perché ci sono molti studi sul pasticciaccio, è molto belli, poi vi darò la bibliografia, ma sostanzialmente ce ne sono pochi sulla struttura narrativa, sulla costruzione narrativa, che è invece molto affascinante. Allora, torniamo, detto questo, quindi leggetelo, vi prego, prometto che lo rileggo tutto anch'io. Vi ricordate che il capitolo 7 finiva con l'interrogatorio della Ines nella questura di Roma? A questo interrogatorio aveva partecipato anche il Pestalozzi. Pestalozzi, che è questo, non mi confondo, ma è più alto di grado, il brigadiere o il maresciallo? Nell'arma dei carabinieri. Forse il maresciallo, aspetta, il brigadiere, quindi lui è brigadiere e invece il maresciallo è appunto il capo, cioè il maresciallo Santarella, quindi il brigadiere Pestalozzi. Allora, il brigadiere Pestalozzi prende la sua moto Guzzi e torna a Marino e si mette in moto il giorno dopo, perché vi ricordate che la ragazza Ines aveva raccontato della Lavinia, di questa donna che aveva questa specie di piccola struttura artigianale e anche invece osteria vicino a Marino, donna dalla quale lavoravano queste ragazze, a volte con la funzione di sarte, a volte con funzione leggermente o nettamente diversa. A questa Lavinia era legato anche il movimento dei due personaggi maschili che non appaiono mai sostanzialmente nel romanzo, ma che da un certo momento sono ricercati: Lenere Talli, detto Iginio, e quell'altro invece, quello biondo, il cosiddetto fidanzato della Ines, che aveva a sua volta, vi ricordate, un fratello più giovane che che lavorava per la nonna, la quale vendeva prodotti artigianali alimentari al mercato di Roma e che era stato già visto alcune volte nel palazzo. Questo fratello più giovane, il Ascanio Lanciani, era probabilmente quella persona che era stato visto sulle scale mentre aiutava il ladro che era uscito dall'appartamento della contessa di rimpettaia della casa della Liliana. Ecco, allora, l'indagine quindi si mette in moto su due linee parallele, da una parte nella zona di Marino e legato a, diciamo così, a questa relazione che lega Iginio Retalli con le ragazze della Ines, e dall'altra parte invece a Roma, alla ricerca innanzitutto di questo Ascanio Lanciani, cioè del fratello più giovane. Il fratello Ascanio Lanciani verrà catturato all'inizio del decimo capitolo da Erbiondone, uno dei questurini che agiscono nell'indagine. Invece nel capitolo ottavo e nono è dedicato a quello che potremmo definire l'inchiesta, appunto, del brigadiere Pestalozzi, l'inchiesta motorizzata del brigadiere Pestalozzi. Il brigadiere Pestalozzi incontra dalla Zamira una delle ragazze, la Mattonari Lavinia. Questa Mattonari Lavinia entra nell'antro della Zamira con un anello al dito e, guarda caso, il sogno premonitore di Pestalozzi, questo anello è un topazio, eccetera. E il Pestalozzi, che è un abilissimo detective a suo modo, riconosce l'anello topazio come parte della refurtiva della contessa Menegazzi, quindi diventa un indizio molto potente. Naturalmente la fase successiva è l'interrogatorio della Mattonari Lavinia, e viene chiesto a Mattonari Lavinia chi gli ha dato sto anello. Dopo una grande fatica, la Mattonari Lavinia dice che gliel'ha dato una cugina, Mattonari Camilla. Cugina, non cugina, non si capisce bene se è cugina o non sia cugina. Questa Mattonari Camilla vive in un passaggio a livello, perché suo papà lavora in un passaggio a livello della ferrovia. A differenza della Mattonari Lavinia, che è una ragazza molto bella, la Mattonari Camilla è una patata, come dice il brigadiere Pestalozzi. E tuttavia, portandosi dietro la ragazza, il brigadiere Pestalozzi, lasciando la moto nell'antro della strega, il maresciallo Pestalozzi si reca in questa casa del passaggio a livello, dove appunto viene incontrata la Mattonari Camilla. È una casa povera o poverissima. Vi ricordo che la campagna romana era una zona molto povera nei primi anni del Novecento, e la ragazza viene interrogata. Quindi noi possiamo leggere il capitolo, questo è l'inizio del capitolo 9, quindi all'inizio del capitolo 9, non so nella vostra edizione, diciamo dopo 6 o 7 pagine, all'interno di un dialogo che comincia, e che ne so, perché ho da conoscerlo, alzò le spalle. Vostra cugina Mattonari Lavinia sostiene di averlo avuto in prestito da voi.
212.
Diciamo anche un po' all'inizio, in cui c'è la descrizione della donna. Interpellò direttamente la ragazza: Mattonari Camilla, siete voi? la ravvisò come una cucitrice dei due santi, la locanda della strega. Non ne conosceva il nome, la meno eletta, la meno simpatica. Tirò di tasca, piegato in quattro, dispiegò ad agio, con funzionale decoro, il papiro, a giustificazione legalitaria della domanda, l'elenco dei topazzi già esibito in bottega. Sì, fece quella. Era una frullona di medio taglio, di pelle grigio pallida, che pareva carta punta, con il volto piatto un po' appatata, gli occhi piccoli, vigi, grigi, annegate nel ridondare della sugna. La sugna è un'espressione italiana centrale, sarebbe il grasso, quindi il viso appatato, un po' grasso, in cui si infilano dentro questi occhietti piccoli. Conoscete questo? E le mise sotto il naso l'anello. E che ne so? Perché ho da conoscerlo? Alzò le spalle. Vostra cugina Mattonari Lavinia sostiene di averlo avuto in prestito da voi. No, no, è una buciarda. Che c'entro io? Che lo ha scelto, improvvisò il brigadiere, da quelli che ci avete voi. Buciarda, svergognata! Questo casomai gliel'avrà dato il suo paio, il suo uomo, il suo fidanzato, il suo amante. Un anello come questo non l'ho mai avuto. Come questo? Vorreste dire che ne avete però degli altri, un altro o qualche altro, che sono diversi da questo? Voglio vederli. Fatemi vedere dove stanno. E il suo paio chi è? Ma su quell'immagine così ordinaria del paio trascurò di fermarsi, tenuto tutto, oramai, dall'idea che la tarchiata, cioè grossa, bassa, gli mentisse, che una qualche mandorla in un qualche buco doveva tenerla riposta. E tra parentesi, perché non siete andata a lavorare stamattina? Perché anche lei lavorava dalla Zemira. La ragazza, labbra bianche, con il gesto di un automa, sollevò lo scipione dalla doppia pelle, vi accennò con il mento manchevole e con gli occhi sfuggenti alla lumatina, non so cosa voglia dire, del brigadiere, quasi a dire per colpa o per merito di questo qui. Sì, l'ho veduto che ci avete in mano la bandiera, ma la cantoniera sareste voi, proprio a me la volete dare a intendere. Allora, la bandiera è la bandiera del personale che lavora ai caselli della ferrovia, no? Che si serve della bandiera rossa per bloccare il passaggio agli automezzi quando sta arrivando il treno. E siccome lo zio è ammalato oppure ha qualcosa da fare, lei quel giorno l'ha sostituito. Questa è la sua scusa. Cantoniera è appunto la persona che si occupa dei passaggi dei treni lungo le vie. No, mio zio ha dovuto scegliere a Ciampino, dal suo capo, er titolare lui. Quando lui non c'è, resto io al posto suo. Vedete il contrasto linguistico tra l'italiano standard, direi, del brigadiere Pestalozzi, che vi ricordo è un personaggio, l'unico personaggio del romanzo, a parte non la contessa, a non essere centro-meridionale. Il brigadiere Pestalozzi è della Val d'Ossola, come vi ha ricordato la settimana scorsa il coso, mentre, e la contessa invece è veneziana. Tutti gli altri personaggi sono romano-meridionali. La ragazza ovviamente parla in romanesco, anzi un romanesco popolare proprio insomma laziale, quindi con accenti più specificamente dialettali rispetto al romanesco parlato a Roma. Allora, titolare per lei voleva dire cantoniere. Fatemi vedere gli altri anelli, se ce ne sono, i coralli, tutte le gioie che tenete, gli orecchini della festa. Della festa? Non c'ho coralli e nemmeno le scioccaie. Scioccaie sono delle pietre di basso prezzo, di poco conto, che servivano come gioielli alle ragazze, insomma, non ricche. Ma che ve pare con sta fame addosso, che se ritroviamo tutto l'anno, che ve ne pare con questa fame che ci ritroviamo tutto l'anno? Lo zio è impiegato di Stato, voi lavorate da magliaia quando lavorate, non perdiamo tempo, fatemi vedere quel che avete, se è roba vostra nessuno ve la toccherà, e se no c'è ordine di perquisire, e se ci mettiamo noi a cercare, e se poi salta fuori qualcosa che non va, chi cerca trova, e chi trova deve giustificare i superiori, non so se mi spiego, non so se conoscete le disposizioni, le esposizioni, e chi le conosce? Le disposizioni, gridò lui, le disposizioni di legge, quello che è stabilito dalla legge. Beh, sor brigadier, se spieghi meglio. C'è una legge, no? Un codice, un regolamento di procedura, dove è stampato come dobbiamo regolarci, come dobbiamo procedere. Noi dobbiamo ubbidire al regolamento, dobbiamo procedere ai sensi di legge. Fate attenzione, sicché non obbligatemi a perquisire la casa, era viceversa un casello, ossia la stanza dove tenete la roba vostra. Sarebbe un aggravante per voi, articolo 788, 788 un fico secco, lo inventò là per là. È un articolo che canta chiaro. La ragazza lo sogguardava. Ora che ci aveva preso un po' di confidenza, a rispondere, formati alle tale dell'infinito. Gli occhiolini bigi incastonati nella sugna delle palpebre, con la vara sospensione del contadino che si perita a aprir bocca tra paura e sospetto, cioè con quella incertezza avara tipica del contadino che teme di aprire bocca, o cioè, diciamo così, è incerto se parlare o no tra paura e sospetto. La vecchia s'era data l'aria d'aver faccende nell'orticolo, nel piccolo orto, e v'era discesa con una zappetta di che s'udivano intermittenti colpi nel sollo della terra dell'orto, terra coltivata. Il cane, smessi i ringhi, ferocemente guatava tuttavia, con lo zelo dei cretini, cioè con la serietà dei cretini. Cercare noi, soggiunse ancora il Pestalozzi, sarebbe peggio per voi. Ve l'ho detto, chi cerca trova, mi capite? La tracagnotta, quasi che il brigadiere le avesse puntato una pistola sulla faccia, si scosse, girò su se stessa, camminò via da parere la sonnambula, entrò in casa o casello invece che fosse. I due la seguirono, Pestalozzi e il suo aiutante. Da quella cabina telefonica a cucinetta, che era la stanza a terreno, salirono per gradini di peperino grigio, il peperino è una pietra laziale, al piano sopra, in una stanza più piccola, irregolare, quanto comportava la testata della scala. È una casa miserabile, cioè abbiamo l'immagine della povertà. Era occupata da tre letti, poco provveduta del rimanente, cioè oltre i letti non c'era quasi niente. È piccolissima la stanza, guardate, il Pestalozzi e il cucullo è l'aiutante, il carabiniere aiutante del Pestalozzi, dopo la ragazza poterono insinuarvisi appena. Un odore di panni, a chiamar panni i lipoidi, gli amminoacidi, l'urea, il sudore, insomma, di che i panni dei poveri si imbevono. Una finestra con grate zanzariera, vi ricordo che la campagna romana è famosa per le zanzare ed era afflitta dalla malaria fino alla fine dell'Ottocento e anche all'inizio del Novecento, quindi le zanzariere erano necessarie. Nessun mobile dopo i tre giacigli di forma povera, per dire letti popolari, sono letti poverissimi, che parevano le cucce dei tre cani, e un minimo stipetto con una scheggia scalenoide posata da sì, d'uno specchio già infranto da sé. Stipetto, cioè un piccolo armadietto con dentro una scheggia di vetro, che era ciò che rimaneva di uno specchio. osservato un elemento stilistico interessante. Questa descrizione è una descrizione autoriale, no? Cioè qui è l'autore narratore che descrive, sia pure focalizzata sul punto di vista del Pestalozzi. Non possiamo pensare che qui questa descrizione sia una descrizione pestaloziana, è troppo oggettiva, troppo lineare, è una descrizione certamente esterna di un personaggio del romanzo, ma da un punto di vista autoriale. Ed è interessante come in questa descrizione, scritta in italiano, anzi un italiano colto e scientifico, aminoacidi, urea, lipoidi sono i grassi, aminoacidi sono quelle sostanze che si sentono nella pipì. E ecco, è interessante che all'interno di questa descrizione così anche raffinata e così sostenuta dal punto di vista linguistico si insinua però l'elemento dialettale, quasi casualmente. Proviamo a vedere dove. Finora tutto normale, dopo i tre giacigli che parevano, cioè la forma dell'imperfetto romanesco, non parevano, parevano le cucce dei tre cani, non dei tre cani, con la preposizione de tipica romanesca. E questo avevo visto già tante volte, no? L'elemento autoriale è un elemento, cioè la posizione autoriale è una posizione sempre molto complessa in Gadda. È come se accanto a una posizione autoriale che coincide con Gadda scrittore si affiancasse una posizione autoriale, come possiamo dire, più meno soggettiva, meno legata alla persona dell'autore, ma in qualche modo collettiva. E lì si insinua ovviamente il dialetto, come se fosse un narratore collettivo della società romanesca, e lì si insinua il dialetto. Torneremo su questo. Continuiamo, è un bellissimo passaggio, lo leggiamo con calma. A parete, a capo di uno dei lettini, quindi vuol dire che lì dormiva lo zio, la zia e la ragazza, tutti assieme in questa stanzetta. Con il rametto d'olivo delle foglie accartocciate era appesa nella sua cornice scura un'oleografia, quindi una riproduzione da 2 lire, ingiallita dei margini, che il Pestalozzi riconobbe senz'altro. Era la Madonna del Divino Amore. Sopra la posterula di Castel di Leva, apparita l'angosciato e sperduto della notte, che feroci cani perseguivano latrando e stavano per azzannare e sbranare, e alla di lei veduta se ne tennero e il recinto lo accolse. Dice? È l'immagine di un miracolo. La Madonna del Divino Amore è dipinta nella chiesa parrocchiale di Castel di Leva, nel Lazio, in cui viene rappresentato un tizio sperduto nella notte, inseguito da cani latranti, che è una parola dantesca, che lo seguivano abbaiando ferocemente e che lo stavano per azzannare e sbranare. Comparse l'immagine della Madonna, i cani si trattennero, se ne tennero, cioè rimasero indietro, e il recinto sacro, cioè il recinto della chiesa, accolse il viandante. Quindi un miracolo, credo, 700-800, riprodotto in questa immagine. Lo stipo, mezzo armadiuccio e mezzo comodino, emergeva di là dal terzo letto, fra la sponda del materasso, non di spigo odoroso, leopardi, non di maggio odoroso, spigo, cioè l'odore primaverile del frumento, le spighe di frumento. Quindi non di questo materasso non aveva un bel profumo, tutt'altro, anzi responsabile con gli altri due materassi di quell'afa così umana, cioè di quell'afa, di quell'odore basso, bloccato, chiuso, umana, perché non umana nel senso di umanismo, ma umana nel senso che risentiva della presenza dei corpi umani. E il muro scialbato a calce da poco, è il muro che era stato ritoccato di colore a calce da poco. Aveva tutta l'aria di ospitare in collettame insieme, colletta, quelle futilità, l'armadietto, quei garbugli di refe sono i fili per rammendare, quei bottoni scompagnati, quei cenci a losanga, pezzetti di tessuto, di che le brave donne dell'agro romano, cioè della campagna di Roma, ed ogni altra parte della fatal penisola, espressione mussoliniana, sono oculatissime raccoglitrici, pignolosissime conservatrici. Guardate anche la costruzione anaforica, anzi quasi di rima, oculatissime raccoglitrici, pignolosissime conservatrici, verso le improbabili occorrenze di una dimane, di un giorno, di un futuro, dove né refe né spago non è, dato che non ci sarà nulla da impacchettare. Gada vuol dire tengono tutta sta robaccia da conto senza buttarla via per rammendare qualcosa che a un certo punto non si potrà più rammendare perché ci sarà la morte. Il Pestalozzi vi buttò un occhio al mobiluccio, ma senza particolare interesse. Oh, allora, là, mormorò la patata, più con un'alzata della capa. Mentone poco ce ne aveva poco mento, che con un moto delle labbra accennò a sotto il letto il secondo. Raggiratolo, vi scovarono, india momenti, snidarono un cofano, cioè un contenitore di legno, una cassetta di legno listata di lamiera scura lungo gli spigoli. La ragazza si munì allora di una chiave quasi approntata di magia, quasi arrivata magicamente, poi si accoccolò, quindi si sdraiò, si abbassò, a raggiungere con le due mani la cassa di sotto al letto. Il volto e la parte colma del busto soprastavano di poco le coperte bigie, quindi lei era molto bassa e il viso e la parte colma, cioè i seni del busto, erano un po' più alti delle coperte, i letti erano molto bassi. Annaspava come cieca e cognita, cieca ma cognita, cioè cosciente, consapevole, guardando diritto avanti a sé fino a padroneggiare la rimozione del parallelepipedo, cioè di questo contenitore. Poi, quasi azzeccando stracci al casaccio col divinante gesto d'un cieco, abile a imbroccare sul piano i tasti giusti, a erogare di tastiera i patetici squadroni delle sue cecaccine. Qui vedete un po' il delirio linguistico di Gata. Lei sta quasi senza vederlo, armeggiando con la chiave su questo contenitore per aprirlo. E Gata la confronta in qualche modo al lavoro sulla tastiera di un pianoforte di un cieco che, pur non vedendo, riesce a imbroccare sul piano i tasti giusti e a fare uscire dalla tastiera del pianoforte i patetici squadroni delle sue cecaggini. E squadroni delle sue cecaggini è molto difficile da... lasciamolo com'è, insomma, cioè quegli accordi patetici e sentimentali che nascono dalla sua condizione di cieco. Trasse fuori il cofano e l'aprì. Cercate pure, sor brigadier, ma non c'è niente. E poi che il brigadier non si muoveva, dando a dividere nel volto quanto la ircina stamberga già lo deludesse e il naso ne schifasse, la sollevò il coperchio, raspò su qualche camicetta, uno scialle, delle calze nere col tallone bianco, una scatolina di cartone, una camicia da uomo, quella buona, cioè la camicia elegante da mettersi nei giorni di festa, e l'anello, il tuo anello, dov'è? Il brigadiere dice, se questa ha regalato un anello a una sua amica, vuol dire che almeno uno per se stessa ce l'ha. Infastidita dalla deduzione base del brigadiere, vuol dire che ce ne avete un altro, gli aprì la scatolina del bicarbonato sotto il mento, ne sollevò come da un nido di ovatta una povera catenina che pareva d'oro, pareva, ma non era, con una lieve croce che pareva d'oro anche quella, una spilla a chiusura con corallo finto, un'altra spilluccia di metallo con quadrifoglio di smalto. Che cosa sono? Le piccole povere gioie di una ragazza povera. Niente in confronto al famoso anello di Topazio, Topazzo, eccetera. Il brigadiere prese la catenina con due dita, allargò le dita a reggerla e lasciò ballanzolare la croce, la lasciò muoversi sotto di lui. Poi la spilla dallo smalto verde, come si toglie dalla siepe di biancospino una farfalla in posa ad ali chiuse per restituirla al suo volo. Vedete queste bellissime similitudini, molto strane e del tutto inconsuete. Cioè, prende la spilla togliendola dallo sfondo di smalto, come qualcuno prende una farfalla con le ali chiuse da una siepe di biancospino. Una similitudine fantastica, del tutto inattesa. Vuol dire che ce ne avete un altro. Lei gli aveva detto di no. Ora, non ritenne lecito disdirsi o comunque recedere dalla negatività. La qualità oleosa, immota, cocciutamente statuaria delle sue disponibilità fisionomiche l'aiutò intanto a lasciare la lingua rimessa. Pallore, sugna e patateria, quelle due capocchie de spilla, cioè gli occhi, che verno infitte come un uovo de mollica, due zigomi tondi, che parevano abbottati da due cazzotti, che parevano colpiti da due pugni. Tutti gli meglio connotati, insomma, le permisero di restar là muta e a mente a non proferir a né ba, non dire niente, simulando solo un'apprensione che forse la turbava poco poco. Il brigadiere aveva riaddocchiato lo stipo, cioè il mobiletto. Era per dirle, voltate i materassi, fate vedere sotto i materassi. Stava per dirle. Invece navigò intorno ai letti, dovete immaginare, vedete la scena come si sta ampliando molto, si allunga temporalmente. Quello che ci colpisce è questa scena, si allunga temporalmente e si sviluppa all'interno di uno spazio estremamente piccolo e limitato. C'è come un'ansia di affollamento in questa cameretta. Il brigadiere e soprattutto il suo aiutante sono molto grossi e grandi. Questi tre lettini, questa stanza piccolissima, malsana, puzzolente. Invece navigò intorno ai letti e venne, dopo il non facile periplo, appunto perché non c'è spazio, periplo si dice in genere per la navigazione, passaggio, periplo del capo nord, per esempio, a piantarsi dritto fra l'ultimo letto e il muro, in atto quasi di interrogare il comune. Tirò lo sportello del comodino, s'avvide che era provveduto, che aveva, una serratura, cosa incredibile per un comodino da notte. Era un comodino sui generis. Ne dimandò la chiave, dimandò forma toscana. La ragazza mattonari sotto un materasso la cercò, la trovò. Aperse lo stipo con una tristezza unta nella faccia, come di cittadina vessata dall'arbitrio, come una cittadina che fosse, diciamo così, violentata dall'arbitrio della legge, cioè da una legge senza controllo. Allora, quindi, primo nascondiglio, non c'è niente, se non questo gioiellino povero dei poveri. Secondo nascondiglio. Che cosa trovano? dei cenci, cioè ancora delle vesti povere. Robba, vedete l'elemento dialettale, robba da donna, un gilet, un par de calzoni lograti, calzoni logori, cioè super usati. Ne franarono giù sul pavimento. Vedete ancora una volta come l'elemento dialettale della lingua diventa forte nel momento in cui ci si affaccia su elementi logori della realtà. È come se il dialetto intervenisse proprio con l'oscillazione tematica dell'oggetto. Nel momento in cui nel racconto ci troviamo di fronte ad elementi logorati, bassi, popolari, poveri, rovinati, sconvolti, il dialetto assume un rilievo più marcato. Dei cenci, ancora roba da donna, un gilet, un par di calzoni logorati, ne frenarono giù sul pavimento per cognizione dell'uso del sottufficiale, cioè per conoscenza dell'uso del sottufficiale. Vi erano stati riposti in qualche modo, pressati dentro alla peggio, pressati, spinti dentro alla peggio. Lui ne tolse di sua mano un corpetto a maglia, un corpetto, cioè una parte che riveste il busto di una donna, una pelle di coniglio, pelliccia dei poveri, una sottana celeste chiaro con zone sbiancate dalla varechina. Due o tre noci rotolarono fuori. È emerse allora dal cenciume, detto in senso negativo, cioè dall'insieme di queste vesti povere, tutto agghindato di calzini frusti, tutto circondato da calzini vecchi, un pitale, cioè un altro contenitore. Pitale, cioè che stesso, può essere sia un pitale da notte, sia una pentola per cucinare, una specie quindi struttura tonda con un manico. Quindi dentro il tesoro, che per ora è un tesoro di povertà, c'è un altro piccolo tesoro, un contenitore dentro un altro contenitore, un pitale ricolmo di noci e con più di un acciacco sulla bombatura smaltata. Bombatura, la forma curva del contenitore smaltata perché è coperta di uno smalto, e acciacco vuol dire botte, cioè che era caduto già varie volte. Si vide subito che non doveva essere un capodimonte, capodimonte, un oggetto di lusso, vi ricordo che il capodimonte è il grande museo di Napoli, e nemmeno un Ginori, Ginori, una famosa fabbrica, della fabbrica che costruisce ancora adesso preziose tazze, tazzine, zuccheriere, da cucina, insomma, molto elegante. «Ah, Gesù mio, le noci di mia nonna!» gridò la Mattonari, quasi a render pregio in una estrinsecazione di angoscia possessiva al tesoro, tesoro delle noci, che l'autunno aveva deposto nella capienza del vaso così benigna a passare. L'autunno, vi ricordo, il mese appunto in cui si raccolgono le noci, aveva deposto l'autunno nella capienza così benigna del vaso, en passant. Pellegrino che si sdebita senza commiato, avanti l'alba dell'ospitalità benignamente ricevuta. Allora, le noci, o l'albero delle noci, come un pellegrino che si sdebita senza salutare prima dell'alba dell'ospitalità ricevuta. Che cosa lascia? Un fracco di noci. Ecco quindi i gioielli del pitale, sono le noci. Gioiello popolare, ciò che dà un po' di alimentazione, dà un po' di aiuto alla povera alimentazione della classe popolare. E fece l'atto, chinandosi la ragazza a fianco del brigadiere all'impiedi, di prendere sul recipiente e di toglierlo di mezzo, nel che apparve animata dopo tutto dei migliori propositi. Intendeva con quel gesto di spianare la strada alla requisizione, all'aggravante, aggravante, alla croce dura, alla legge. Ma la pituitaria del segugio, pituiteria vuol dire, vorrebbe dire l'abilissimo intuito del segugio, aveva belle fiutato il nascondiglio. Ferma, prendilo tu, intimò il cocullo. La ragazza si levò, il fido farafiglio, farafiglio cocullo è il nome buffissimo del carabiniere, si accoccolò, introdusse nello stipo le due mani, ad afferrar con l'una per il manico il pitalone ricolmo, a stringerlo riguardosamente dall'altra parte con il palmo dell'altra, quasi accarezzandone la bonarietà, così rotonda sull'opposto e non manicato emisfero. Non manicato emisfero. La follia linguistica di Gadda è straordinaria a volte. Cosa vuol dire? Che prende da una parte per il manico questo vaso e dall'altra parte lo prende dall'altra parte il non maniscato emisferio, cioè la parte curva del pitale in cui non c'è il manico. Dobbiamo ammirare questa eleganza linguistica che naturalmente rallenta lo sviluppo dell'azione, però in questo caso il rallentamento non è antidrammatico, ma crea una specie di drammatizzazione lenta e progressiva. È un passaggio di straordinaria qualità, non solo linguistica, ma anche narrativa. Allora, e lo estrasse dal tabernacolo, cioè dallo stipe, dalla parte inferiore di questo armadietto, no? Il comodino, aperto il comodino, tira fuori stoppitale. Ed era peso come ben di rado, ed era pesante, come raramente succede. Peso è una forma toscaneggiante. Nella figura propria dell'utente, o addirittura del proprietario, che si accinga nottetempo a servirsene per finalità deteriore. Appunto questi pitali, vi dicevo, potevano essere o delle pentole per cucinare, oppure dei vasi in cui, non essendoci bagni nelle case popolari di allora, durante la notte gli abitanti facevano i loro e quindi sembrava pesante, come se avesse dentro di sé, ecco, speriamo di no, ottave nona noce rotolarono. Troppo scarsa poi alla la quasi fanciullesca opulenza del bravo milite, perché il carabiniere è molto grosso, è anche un po' grasso, la giubba grigio-verde liberò ad evidenza le rotondità postiche di lui, cioè il sedere, rotondità postiche della parte posteriore del corpo, debitamente rivestite di panno d'egual colore, enfatizzate dalla posizione di acchiocciamento, come una chioccia, no? Acchiocciamento, come una gallina che cova le uova. Tutto questo è accentuato dallo spazio limitatissimo in cui succede. Queste persone si muovono in uno spazio estremamente limitato. Scusate, mi sono perso. Sì. Apparvero emulare e vincere del tutto le rotondità lisce del vaso. Quindi diciamo così, che il sedere del carabiniere Ciccione sembravano emulare e vincere, cioè pareggiare e superare la rotondità del vaso che lui si era chinato per tirare su, come le avesse infiate una pompa di quelle a tre piedi dei meccanici da biciclette, come se appunto questo sedere del corpo fosse stato gonfiato da una pompa che usano i meccanici, quelle grandi pompe a tre piedi che usano i meccanici. L'incredibile pieno era per infrangere, ne aveva già tutta l'aria, la cucitura posteriore mediana dei pantaloni, cioè stava per rompere la cucitura dei pantaloni, stava per succedere qualcosa di drammatico, che sembrò invece soltanto allentarsi la cucitura, nel teso zigzagare d'un filo poco cucirino, cioè poco tirato, e di colore azzurro-verde, più scuro del grigio della stoffa. Sollecitata detta cucitura oltre il debito, il carico di spacco non fu raggiunto. Quindi, il carico di tale che si spezzasse non fu raggiunto. Uno sparo secco rintronò invece nella camera. No, non era una revolverata. Il farafiglio, povero figliolo, molto probabilmente arrossì, con quel suo modo di arrossire a chiazze, nel volto buono e severo. Racchicchiolato, come si ritrovava con la faccia contro il comodo, comodino, e lo zippeppe, la pentola in braccio, non se ne andò divulgata la porpora, cioè rimase rosso in viso. L'umile dovere aveva nominato se stesso, ecco tutto. Certe posture favoriscono certe nomenclature, quasi licitando nel suono le fonti stesse del medesimo. Insomma, qua Gadda si diverte molto, in realtà cosa era successo? Che il ragazzo, stando così, aveva fatto quello che volgarmente si dice di una scoreggia. E quindi il colpo di pistola era appunto. La ragazza taceva a morte. La fronte del brigadiere si obnubilò, cioè si oscurò nel silenzio. Colmo frattanto e greve d'ogni più rasciutto dono di Bertunno, veramente non so qual sia questo dono di Bertunno, vorrei andare in dizionario, il pitalaccio fu elevato agli onori del piano del comodino. Quindi fu alzato dal basso fino al piano del comodino. Rimossa un poco la lucente scheggia dello specchio, allontanata un po' quello che restava dello specchio. Il manovratore si alzò senza volgersi. Coglione, rovescialo sul letto, fece durissimo il brigadiere. Il manovratore, cioè il carabiniere, ubbidì. Nella mezza giravolta, la metà visibile della sua faccia si palesò tappezzata a zone alterne, isole di rossore e di pallore. Il rossore color vescovo, che ricordava i vestiti dei vescovi, quel rosso scuro dei vescovi, il pallore color caciotta, cioè bianco come appunto una caciotta. Rivelò altresì di possedere in grado eminente la proprietà dei buoni, generosi e onesti, quella di arrossire fin sul collo. Sentite quanto viene rallentato continuamente il racconto, con questa continua tendenza ad espandersi in orizzontale. Cosa fa? Cioè, è due ore che stiamo leggendo di questo maledetto vaso che viene trovato. Eppure, vedete che è una scena lentissima dal punto di vista proprio del tempo narrativo. È raro trovare una costruzione narrativa così lenta sul piano della rappresentazione scenica. Noi sappiamo che le scene idealmente sono isocrone al tempo reale, no? Il tempo della scena è il tempo. Una scena romanzesca dovrebbe avviarsi su velocità pari a quelle reali, cioè, se vogliamo fare un esempio, cinematografico, no? La scena cinematografica è una scena isocrona per eccellenza. Noi filmiamo una donna che incontra un uomo su una strada e ovviamente il tempo della durata di questa rappresentazione è uguale a quella reale in cui è avvenuto. Ora, la rappresentazione in parole è molto diversa dalla rappresentazione in immagini. Non c'è mai, come dire, un naturale parallelismo come c'è nella rappresentazione per immagini, ma naturalmente, normalmente la scena vorrebbe costituirsi su una temporalità parallela a quella reale. Ma in questo caso invece non è così, il tempo è molto più rallentato del reale. Quanto sarà durato questa storia del vaso? Sarà durata 1 o 2 minuti. Ha trovato il vaso, l'ha tirato fuori, si è piegato per prenderlo, per quanto grasso sia, non ci avrà messo un'ora, è riuscito a prenderlo, si è teso il tessuto dei calzoni, vabbè, quanto ci avrà messo a tendere? Un secondo. Gli è scappato povero una scoreggia, ha preso il vaso e l'ha alzato sul comodino. Quanto volete che sia durata questa scena? Forse meno di un minuto. Invece nella rappresentazione letteraria, come vedete, è durata molto di più. Quindi assistiamo a un fenomeno di rallentì, come se assistessimo al rallentatore a questa rappresentazione. È molto strano, soprattutto all'interno di un genere come il giallo che richiede invece un forte dinamismo delle azioni, una rappresentazione molto netta. E non possiamo dire che qui Gadda costruisca delle parentesi descrittive, perché un modo per rallentare il racconto è quello di inserire all'interno del racconto di avvenimenti delle parentesi descrittive. descrizioni atmosferiche, descrizioni del paesaggio, riflessioni di tipo autoriali sul tempo, sugli eventi, sulla storia, sulla società. Spesso questo lo fa Gadda, ma in questo caso non c'è nessuna dilazione di questo tipo. Il tempo è sempre un tempo fortemente narrativo, solo che è un tempo estremamente rallentato. È come se ogni immagine, ogni elemento della realtà avesse bisogno di una specie di tendenza all'estensione e all'espansione, come se ci fosse un tempo micrologico in cui ogni piccolissimo passare avesse una sua rilevanza, una sua importanza. Eppure tutto ciò non rallenta la tensione narrativa. Questo, almeno la sensazione è questa. Andiamo avanti, chissà che riusciamo a vedere cosa c'è sotto le noci. Allora, rivelò altresì di possedersi, allora che avevo visto che arrossisce anche sul collo, va bene, siamo contenti, e poi avanziamo. Poggiò adagio, indi capovolto, ratto, velocemente, il capace dove gli era detto. Guardate qui la costruzione linguistica che è molto raffinata. Allora, poggiò lentamente, indi capovolto, ratto, cioè rovesciò velocemente il capace, cioè il contenitore, dove gli era detto. Cioè sul letto, con mani poi torno diligentemente precludenti. Da quel tesoro di noci le più brulle, sguinzagliate non anco, sarebbero saltate giù con rimbalzi multipli e festevolmente rotolosi e cretini, andando a rintanarsi le noci, una di qua, una di là, in chissà quale canto, in chissà quale angolo sotto i letti. Ove non fosse stata appunto la buca, cioè l'impronta del corpo nel letto stesso. Allora, le noci si sarebbero tutte allontanate, se non che sono state rovesciate nel letto, nella parte centrale del letto, cioè dove c'era la buca, cioè l'impronta dei materassi schifosi, il corpo lasciava dormendo un'impronta, cioè una specie di avvallamento, il vaso viene rovesciato in avvallamento e le noci invece di scappare dappertutto restano. Furono fregate, tutti insieme vi si deposero come in una casseruola, come in una cosa per cucinare, facendo mucchia, in vetta al quale un cartoccio di carta blu da droghiere, zucchero probabilmente, una riserva segreta della nonna. Postosi dall'altro lato del lettino, con digitazione impaziente, il brigadiere lo disfece lui quell'involietto, cioè quel sacchettino. Apparve allora un sacculo, piccolo sacchetto, di tela grezza, non turgido, non colmo, pure appesantito e variamente nocchierelluto in sul fondo, cioè pesantito, che quindi scendeva verso il basso, e nocchierelluto, cioè con delle piccole escrescenze, con delle piccole nocche sul fondo. In dove capire nel senso di contenere, dove conteneva mercanzia, cioè degli oggetti, nocciuole forse, o un gruzzolo di bottoni, o un rosario strozzato verso la bocca dai rigidi stretti di uno spago, e poi nodi e rinodi, il pestalozzi palpò. Fantastica frase breve. Il volto gli si illuminò dell'aurora del ci siamo. La punizione che aveva mentalmente combinata, pensata all'alunno, il carabiniere, gli evaporò via dei propositi. Un mezzo labbro gli si storse all'insù in una smorfia di spregio, quasi a rendere più espliciti i connotati di ironia, della sua ironia. Il groviglio dei molti nodi fu districato da ungulazione pervicace, cioè movimento dell'unghia, ungulazione. La strettura dei rigini dello spago si allentò nel via libera, dal disciolto sacculo, rovesciato a sua volta con ogni garbo. Guardate la sintassi com'è rallentata. Ma sul lettino della nonna, che era quel di mezzo, smottaron giù, caddero giù, quasi confortandosi a vicenda, nella aspettata uscita e caduta, pallette verdi, medagliette, spille e corniole, gingilli d'oro, catenine, crocine, collanine a filigrana, impigliate le une nelle altre, e anelli e coralli, anelli insigniti di pietre rare o splendenti di una gemma, o talora di due di color distinto avanti alla bocca aperta del cocullo, al batticuore del brigadiere, che sentiva già i galloni, i gradi, rompicar, salire sulla manica e mandar via quel che c'erano. Galloni marescialli questa volta. Ristettero, dicevano i gioielli, come bestioline impaurite, coccinelle che raccolgono l'alito di parere nel grembo misero dell'indigenza, e parvero tante bugiole sbugiardate, riconosciute dal gioielliere di naso adunco sul banco, dopo furto e recupero, d'ogni più color curioso e d'ogni forma, una crocetta di pietra dura verde cupo, che i polpastrelli del futuro maresciallo non si tennero dall'assaporare in giri e rigiri, un bel cilindretto verde nero lustro, da tirarne oroscopi sacerdoti stronzi ad Egitto, più che a farne eticazioni Pitagora dall'apotema del Pentagono, piazzatisi da un caso a blaterare, a riguardar la vetta alle piramidi cotte, chicca misteriosofica, nelle antiche viscere del mondo celata, alle viscere del mondo carpita, un giorno geometrizzata magia. Lasciamo stare questo passaggio che è fantastico, ma un povero volino tra celeste chiaro e bianchiccio, come una ghiandolina di piccione morto da buttare il sudicio, e due buccole, due orecchini, con due gocciolone d'un azzurro cielo a triangolo isoscele, arrotondate nei vertici, dondolone e tese, pesanti, d'una meravigliosa felicità, per i lobi di una popputa ridanciana vestita di celeste, cioè per una signora con i grandi seni vestita di celeste, che in una loro quasi trasparenza striata ridevano locupleti, come per pagliuzze d'oro che vi fossero intercluse al ghiacciare, e un grosso anello a cilindro d'oro fasciante, che aveva cerchiato il pollice dell'enobarbo o l'alluce a Elagabalo. Vedete come si scatena Gabalo? Impazzito in questa fase, con una caramellozza ovale verde arancio subito dopo, anzi limone, trafitta da tutti i raggi un poco del mattino equinoziale, come le chiare carni del martire dalle sue 190 quadrella, frecce, perfusa da luci verdi chiare, di marina in alba fino a lucentezza del flint, di che i due sognarono subito incantati un cedro menta seltz a piazza Garibaldi alle 12. E un anello di fil d'oro con un chicco rosso di melagrana da beccarlo un pollo, cioè tale che un pollo lo mangerebbe, e un dondolino ultimo, un cinciulluccio, quasi una paletta di blu di metilene da cavalli giallo al bucato, tenuto da una calottina d'oro e da un piccolo, e tramite questo apprendibile per maglia d'oro ad altro e altrettanto essenziale organo del finimento, poi della ricolma bellezza d'un seno, come anche del maschio rivolto del bavero, cioè da mettere o vicino al seno o sul bavero di una giacca, o della panciatica e orologiata autorità del tutore di codesto seno, amministratore, morigeratore, in definitiva consorte e babbeo del diavolo, ideò il Pestalozzi a denti stretti. Lasciamo questa fantastica descrizione, qui Gadda scatena la sua forza descrittiva lessicale, e andiamo a pagina successiva. Il Pestalozzi, no, non era un ministro delle finanze d'Italia, e la Menegazzi nemmeno. Un certo senso del valore e del non valore ce l'avevano tutti e due. Lei non fosse altro per il potersi cavare lo sfizio di dimenticare al cesso il valore topazio, dato che non ci avrebbe provato nessun gusto nemmeno lei, nessuna parte del ditirambico frememondo suo corpo, a dimenticare al cesso il non valore di un culo di bicchiere. Gemme erano quei risplendenti rubini, lo si vedeva incubate e nate nei millenni originari del mondo. Il perito lo poteva riscontrare e garantire, nonostante il taglio, cioè sfaccettatura e pulitura d'arte, gemme da aver cristallizzato naturalmente dal sesquiossido fuso lungo le direttrici del sistema e non fatto finta di cristallizzare in una luce una gloria mentita da una catenella di escrementi. Così l'impeto, il dolore di un'anima si raggela in un grido, coagula nella notazione secondanti le direttrici formali del pensiero, in un ghiacciato grido che è il suo, e non il bercio di un altro del mercato delle anime dei berci. Sparse il brigadiere con le dita e col gesto di chi discerga il riso prima di buttarlo nella pila, sparse le pietrine, le pietruzze, i modelli d'oro, le favolose caramellozze, caramelle, lucide gemme dei Marajà, nella depressione della misera coperta. Di quelle parvenze, festuche d'oro, luminosi chicchi sul color bruno del drappo, una punteggiatura si disegnò come una lineatura, una punteggiatura, cioè come una linea che seguisse la posizione delle gemme, che fosse però veduta dall'alto e da lungi, da lontano, dal monte o dall'aereo, di globi elettrici nel rigirar di riviera, tale la luminaria di botafogo in perla nelle notti banarifere, la linea di livello del litorale e della via litoranea attorno attorno alla base del Pao de Azucar. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che le gemme tutte insieme, visto dall'alto, da molto in alto, sembrano un paesaggio visto dall'aereo, un paesaggio costiero, per esempio, in questo caso parla del Brasile, del Botafogo, in cui si può vedere sì, questo grande paesaggio di luci che succedono l'una sull'altra. Quelle gioie in quel momento parvero scaturire fontanare sul lettuccio, fontanare come una fontana che butta l'acqua, dal commisto ammasso di diversi colpi ladreschi, cioè sembravano il risultato di tanti colpi di ladri. Ma il Pestalozzi, con una certa applicata titubanza in sulle prime, cioè con una certa prudenza, indi con piaciuta sicurezza, poi invece con sicurezza, giudicò di poter via via riconoscere nello sparso splendore il discutibile e ultra suspicanto vezzo perle, due o tre gingilli, un ametista, la croce dei granati, la paletta di lauri, così c'è steva scritto, i coralli, i gioielli, i titolari dei nomi, delle designazioni che figuravano con soci, con sobrini del topaccio, del topazio, nei primi righi e via via nel foglio, nel secondo foglio dell'elenco Martinazzi, ovvero sia, ciò per più preciso dire, Mantegazzi. Titolari dei nomi e dei titoli per lo più d'uso, in qualche caso difficilissimi, anello di rubino con due perle, spilla con perlina nera e due smeraldi, pendaglio di zaffiro, come si direbbe di pasta sfoglia, circondato di brillanti, carcamba tutta macchina a carcane e poi riscattato a carcanco, di granati in stile antico, sì, fila o forse filo con lo buco ben inteso, di perle bianche, fasullissime, eccetera, eccetera, anellino, eccetera, grossa spilla con pietre dorici, eccetera, eccetera, eccetera. Un esame di lettura del corso allievi ideò il Pestalozzi. Insomma, questa lunghissima sequenza abbiamo capito che i due soldati e i due militari, i due carabinieri, hanno recuperato tutti i gioielli rubati alla contessa Menegatti. Accanto a questi gioielli rubati alla contessa Menegatti ci sono anche i gioielli rubati a Liliana, questo è ancora incerto. Il tempo intanto stringeva, la mattina stessa avanti mezzogiorno egli doveva ricondursi a Marino col topazio in tasca e con quanto gli era venuto fatto reperire nel suo vagabondaggio inattesamente fruttifero di gemme, ori, perle false, ragazze o brutte e belle, ma bugiardissime tutto. Del recuperato e del trovato, non trovato, doveva render conto al maresciallo, elenco alla mano. Erano dei nomi strani e difficili, con che di magico addosso, di misterico, di indiano, con tanti fori, come quelli del biglietto della ferrovia in luogo d'ogni o. La seconda nota incompleta perché mancava un foglio ma non meno bucarellata della consorella, gli sembrò viceversa una grana. Cos'è questa seconda nota? Il secondo elenco, quello dei gioielli rubati a Liliana. Una brutta grana che non lo riguardasse per nulla, una pratica demandata ad altro, da che il commissario in gravallo, quel testone che invece della brillantina adoperava il catrame, aveva dichiarato espressamente che voleva incaricarsene lui. Era affare di Don Ciccio, dunque. Battuta al nastro rosso, quasi che il nastro fosse stato intinto nel sangue, la nota della refruttiva Balducci gli pareva essersi materiata da un incubo, fogliata e verbalizzata in pagine da un orrore segreto che non era, in quella mattina matta dell'equinozio, così pieno di pronostici. No, non era di competenza dei carabinieri, no. La campagna solitaria, fuori, umidita dei piovaschi, adocchiata appena dal sole, a quanto risveglio, no, non voleva ricreato l'orrore, quello di cui si veste dopo le luci repentine del coltello, negato al vivere ogni condono della belva, l'immobilità di un funerando delitto. Allo sguardo della portinaia e degli agenti, ancor prima delle constatazioni di legge o del cugino atterrito che era entrato senza sapere, così diceva, poi tra le ciabatte di tutti, di tutte, uno sbiancato simulacro per i musei di cera della morte, e quel licore putre già dello squarcio del collo, giorni appresso, un sentore dubitorio. Quelli che gli aveva riportato erano gli ori e i gioielli dell'uscio di faccia, cioè della porta di fronte, en face, gli ori della contessa bionda, in ogni modo, e dei successivi lampi di un'immagine sognata, non vista, il brigadiere sospirò. E fantasticando già di apparirli innanzi, con galloni marescialli, coi gradi di maresciallo, in veste di recuperatore salvatore, cercava intanto di stricarsi da tutte le serpi del dubbio. Ma forse qualcuno pure di quegli altri, del cofano di ferro dell'assassinata, ci sono solo i gioielli appunto della contessa, o anche, non indugiò nei riscontri, andava ormai di premura. Sui preziosi eventuali della Balducci con quell'elenco a mezzo gravava ancora l'ambiguità delle ipotesi. Il riconoscimento e la discriminazione dei spezzi singoli erano da effettuarsi in caserma, su a Marino, forse a Roma, a Santo Stefano del Cacco, cioè alla questura di Roma. Mentre dei gioielli della contessa Mantegazza, che erano distinti nella nota relativa, conclamava ognuno con istante evidenza la propria rapinata identità, la propria identità che era stata rapita, cioè lì quelli li riconosce tranquillamente. E poi in vero le probabilità rimanenti le andava computando ragione. In un'ora e mezza, due terni al lotto come quelli, un topazio al dito, un pitale di topazi, erano anche troppi dalla cornucola avara di fortuna. Cioè dice che aver trovato queste due cose in poco tempo, prima il topazio al dito e poi appunto il pitale, cioè il vaso pieno di gioielli, erano anche troppi, era anche troppo l'aver ricevuto dalla fortuna. Alle statistiche precognitive del cervello acceso ma tuttavia peritoso, dubitoso, non riusciva a accettabile un terzo colpo, e sembrava impossibile avere un terzo colpo di fortuna. La ragazza e il cocullo attendevano immobili, come svuotati da ogni facoltà di seguitare. Il brigadiere si riscosse. Che te li ha dati? Chi è che li ha portati qua? Non te li avrà mica regalati proprio a te? Io non lo so. Li vedo adesso per la prima volta. Non lo so chi ce l'ha messo in quel posto. Dimmi chi te li ha dati che lo sai. O chi li ha consegnati alla nonna, allo zio. Il comodino era chiuso. Ci avete messo la serratura e la chiave l'hai trovata subito. La serratura c'è stata sempre, ci tenevo un po' di roba. Bella roba. Dillo chi te li ha portati, chi lo sai. Noi lo sappiamo già. Quello che è stato lo conosciamo da un pezzo, anche a Roma, il commissario lo sa già pure lui. Parla, devi confessare, devi dire la verità, non abbiamo tempo. Se non ti decidi a parlare qui, parlerai col maresciallo a Marino. La ragazza taceva assorta, con gli occhi nel vuoto, la patata della faccia, i due vetrini vigili delle iridi, le labbra senza colore, non denunciavano alcuna inclinazione a far parola. Come d'una agreste sibilla o d'un giureconsulto cittadino che oblazione previa non abbia elicitato a responso. Taceva al tacere, fuori della campagna, di tutta la solitaria campagna, della sembianza dell'irreparabile di un ego, un'isterica di sasso, a cui la proferita Manzoni è divenuta verità e rimarrà tale sotto le tenaglie roventi. Vieni in caserma allora e là vedrai che fai l'uomo. Ci scommettiamo che lo fai, te lo fa fare il maresciallo. Furono rinsaccati i gioielli, una manciata piena, e becuzzati un per uno gli estravaganti, i centrifughi, i periferici. Operò il brigadiere di sue mani, poi di sue dita, facendo ben attenzione di tutta la riflettiva, non abbandonare alla coperta un sol chicco, eccetera. Quindi, i gioielli sono stati recuperati. L'incertezza rimane di sapere se tra i gioielli recuperati ci sono quelli, appunto, della Liliana, e cioè se i due casi sono ormai tra di loro strettamente legati. Che cosa pensa il maresciallo prima di portare questa ragazza e poi l'altra ragazza, la cugina, cioè le due mattonari, la mattonari Lavinia e la mattonari Camilla a Marino? Che cosa pensa? Cioè si chiede, come mai, se l'autore del furto è questo Iginio Retalli, ha lasciato tutti questi gioielli in questo posto? E li ha lasciati fra l'altro delle sue fidanzate, non alla bella o alle belle, ma a questa brutta, appunto, con la faccia da patata. Come mai? Si chiede. Allora probabilmente pensa che questo sentiva di essere scoperto e che aveva deciso di prendere una via di fuga lungo la linea della ferrovia, e che essendoci il casello di questa lungo la linea della ferrovia aveva lasciato i soldi a questa, aveva lasciato i gioielli a questa. Poi pensa anche che la famiglia di questa ragazza in qualche modo l'aveva aiutato economicamente, gli aveva dato dei soldi, e quindi proprio per questo lui aveva lasciato come pegno, insomma, di questo debito i gioielli. Insomma, tutta una serie di riflessioni che il grande Pestalozzi fa alla fine del capitolo 9, forse possiamo sintetizzare, a parte che abbiamo finito ora. Il capitolo 9 si chiude con il ritorno del Pestalozzi con le due ragazze che litigano tra di loro e si accusano di tutto. Pestalozzi coglie nelle accuse alcuni indizi molto interessanti della sua indagine, e il capitolo 10 si apre, l'ultimo capitolo, con il viaggio in motocicletta del maresciallo Santarella, che è il grande capo, insomma, della tenenza del paese, come si chiama, di Marino, alla ricerca appunto dell'Enea Retalli. Ma il capitolo 10 vedrà poi il ritorno di Don Ciccio in Gravallo, quale in una macchina vecchissima e quanto mai scassata si recherà appunto a Marino per portare avanti le indagini. Allora diciamo così, potremmo far così: se voi riuscite a leggere per pasticciato fino al capitolo 10, lasciamo il capitolo 10 fuori, lo analizziamo, ultimo capitolo che analizzeremo tra 15 giorni, e cercheremo di fare una, di dare un'immagine un po' complessiva della scuola e della lingua del romanzo. Auguri di Pasqua,
Sì.